voglio essere offensivo nei confronti di Cataldi, che a me piace anche parecchio.
Sì, no, però, sono due piani diversi di valutazione. Esatto, una è una scommessa stravinta, esatto. Una è un giocatore che è stato comunque un investimento giusto, un prestito coerente con quello che serviva alla Fiorentina.
Il mio amico Richardson non è stata una scommessa tanto vinta.
Ancora però è in gioco come scommessa. Non credo sia, si possa definire perso un ragazzo del 2003 che sta facendo comunque le sue presenze. Cioè, vinta sarebbe stato e alla fine della stagione dici: cavolo, Richardson è un titolare inamovibile, ora vale 40 milioni, è una scommessa vinta.
No.
Adesso è una scommessa in gioco per me.
Te la stai ancora giocando.
Certo. Allarghiamo la nostra discussione anche con il nostro amico Antonio Di Gennaro. Ciao, buongiorno.
Ciao, Antonio.
Buongiorno a voi.
Allora Antonio, chiaramente faccio un passo indietro con te rispetto a quello che stavamo discutendo adesso, cioè di calcio, perché comunque da persona che immagino ti senta particolarmente coinvolto da quello che è successo ieri, ovvero la dipartita di Papa Francesco, però essendo anche un uomo, oltre che di fede, anche di calcio, brevemente, prima di voltare pagine e andare veramente sul campo, che poi è quello che interessa maggiormente questa emittente, volevo chiederti una valutazione su quanto è stato deciso nel corso della giornata, se vuoi anche su quanto ti ha colpito chiaramente questo evento e su quello che pensi del fatto appunto della Fiorentina e altre squadre si siano trovate un po' in mezzo a un caos fra virgolette poco controllato da parte di un'istituzione come Lega Calcio e FGC, che credo si siano trovate un po' impreparate davanti a un evento che insomma prima o poi era prevedibile dover affrontare.
Sì, in effetti era un po' diciamo nell'aria per certi versi, anche se il giorno prima aveva fatto la benedizione, aveva incontrato anche, diciamo, mi sembra il vicepresidente degli Stati Uniti, quindi sì, insomma sì. Bisogna capire un po' anche insomma quello che è successo, anche l'orario, insomma alle 7:25 la mattina, poi ovviamente ci sono tutte queste situazioni contingenti delle, diciamo non di non far giocare. Secondo me, per la volontà anche dello stesso padre, del pontefice, essendo anche un grande tifoso del San Lorenzo, squadra argentina, penso che avrebbe anche deciso magari anche di poter far giocare, anche perché sarebbe stata una forma di grande rispetto verso di lui. E quindi anche perché in altri paesi si è giocato, in Spagna, ovviamente in Inghilterra, quindi questo da parte nostra c'è stato un momento anche di impasse, perché sai, certo a posteriore si può dire tutto, magari fosse successo verso, per esempio il Bari giocava a su Tirolo alle 12:30, fosse successo a Luna, che insomma sarebbe stato un problema poi magari sospendere la partita pure magari anche nel pomeriggio. Secondo me è stata un po' una cosa affrettata, forzata, e ripeto, io sono un uomo di fede, un credente, e credo che magari sarebbe stata una sua volontà far continuare, anche perché insomma diciamo il suo modo di comportarsi era quello di vedere le cose in un'altra maniera, ecco, e quindi secondo me si poteva anche cercare di trovare una soluzione, e di anche perché ovviamente le squadre in viaggio, la tifoseria e quant'altro, quindi si poteva trovare una maniera anche per poterle disputare. Non ci vedevo niente di male, sinceramente. Poi l'Italia è un paese anche laico, quindi in questo caso ci poteva esserci una scelta, magari è ovvio, è stata una cosa talmente affrettata, vista appunto l'orario del decesso, che diciamo sono fatti prendere anche un po' da situazioni contingenti. Secondo me si poteva giocare.
No, dicevamo, Antonio, ad esempio, che probabilmente gli unici campionati professionistici che sono fermati sono stati quelli italiani e poi il campionato argentino, dove ovviamente insomma la scomparsa di Bergoglio ha avuto un eco diversa, no?
Sì, in Argentina c'è stato il discorso del fuso, e quindi magari lì proprio l'orario che dicevo prima ha fatto sì che alcune partite magari hanno giocato, altre no. E ripeto, io secondo me torno a puntare il tasto proprio su quello che Papa Francesco desiderava, insomma anche nello sport, sarebbe stato un rispetto verso lui, giocare proprio, magari fare una preghiera, un minuto di raccoglimento, due minuti, tre minuti, tutto quello che secondo me, ripeto, si poteva giocare, non credo che, anzi sarebbe stata veramente una forma di grande rispetto verso insomma, un personaggio che insomma a livello mondiale è stato molto importante per quello, per i giovani, per tante altre situazione.
E soprattutto mi viene da dire, poi cambiamo pagina, anche uno dei rappresentanti della Chiesa Cattolica, insomma, in quanto Papa, più vicini allo sport in generale, almeno da quando io sono nato, quindi dai suoi predecessori, è sicuramente un Papa che ha avuto un'attenzione particolare nel cercare anche di avvicinare per certi versi lo sport alla fede, lo sport in quanto abbraccio degli ultimi, degli umili, e quindi insomma... Probabilmente, sono d'accordo con te, avrebbe fatto anche lui scelte diverse rispetto a quelle di fermare i campionati, che sicuramente è un senso, è un sintomo di rispetto.
È abbastanza indicativo, sai, alle 7.30 poi ovviamente viene fuori tutto, diciamo, tutto quello che comporta, e quindi, però insomma, visto il momento, anche perché era una cosa che, sai, fosse stata una cosa arrivata così all'improvviso, insomma, ormai era... una situazione abbastanza difficile per il pontefice, quindi, però ripeto, ora ci saranno le complicazioni, ma queste sono situazioni che magari troveranno il modo, visto anche lo spostamento e quant'altro. Però ripeto, vedendo e sapendo, io non l'ho conosciuto, io ho conosciuto l'altro, il primo, insomma, papà Giovanni
Giovanni Paolo II Wojtyła, dici, o Benedetto XVI Ratzinger?
Papa Giovanni, andiamo alla col Verona. Ah,
ancora prima, sì, certo.
Andiamo alla
Papa Luciani?
No, Papa Luciani è quello...
prima ancora, Giovanni 78. Paolo. Allora, Giovanni Paolo,
no. Giovanni Paolo e basta.
Aveva avuto, mi ricordo, aveva avuto era sei mesi prima, aveva avuto quella, era stato sparato, quindi veniva anche da una situazione molto sofferente.
Certo.
Per noi importanti, quindi ripeto, l'orario è stato quello che secondo me ha fatto sì che, ripeto, anche perché se fosse successo alle 3:30 quando giocavamo le partite sarebbe stato impossibile magari sospendere, credo, e poi magari si poteva trovare anche la maniera, però sarebbero state situazioni diverse.
Comunque la Fiorentina alla fine tornerà a giocare domani, una scelta anche questa che comunque ha creato delle complicazioni alla Fiorentina, forse la squadra più colpita, come purtroppo spesso accade, da questi eventi straordinari, perché era la squadra che si trova nella trasferta più complicata, è stata fermata praticamente per il Bavero mentre stava già decollando col charter, da questa decisione arrivata un po' in modo estemporaneo da parte della Lega di rinviarla due giorni dopo l'evento in programma. Pensi calcisticamente possa avere qualche ripercussione, o credi che io personalmente credo di no, te lo dico francamente, a parte il giramento di scatole, ma poi per il resto cambia poco, però, cambia e giochi due giorni dopo.
Sì, ma non credo anch'io che siano problemi, insomma sono situazioni gestibili, e anche perché ho letto, insomma, quello che da parte il gesto di cortesia del Cagliari, poter fargli allenare in quel centro di Assemini, che io sono stato, molto bello, e quindi hanno anche questa possibilità di allenarsi un centro sportivo, ovviamente credo la mattina e pomeriggio stare nel Cagliari, quindi da questo punto di vista ho trovato anche una collaborazione da rimarcare, che questo gesto di cortesia per fargli allenamenti, che non è poco, insomma, di questi tempi, vedendo anche il contro, perché per il Cagliari a 30 punti, ma è lì a lottare ancora per non retrocedere, la Fiorentina si gioca qualcosa di importante per un'Europa che non so se potrà essere quella più importante, però per l'Europa League potrebbe alzare un po' il livello rispetto agli ultimi anni, che è arrivata in Conference. Poi c'è quella che è, diciamo, l'obiettivo principale adesso, visto come è andata nell'ultimo periodo, soprattutto per i punti persi in precedenza, che è quella della Conference, che hanno molta hanno secondo me possibilità, sempre che rimangano concentrati per 95 minuti di partita. Ormai di questi periodi a tutti i livelli l'attenzione, la concentrazione serve sempre, ma in questi periodi, gli ultimi mesi, sono fondamentali, sono i dettagli che ti fanno la differenza.
Antonio, guardando proprio alla classifica, alle partite che sono giocate in questo 33esimo turno di campionato, possiamo dire che, insomma, la Fiorentina non abbia avuto particolare fortuna nei risultati dell'avversario, perché ha vinto il Bologna, comunque ha vinto anche la Roma, vabbè, anche l'Atalanta, ma insomma magari...
Ma la Roma abbia fatto un... credo a livello, diciamo, da quando è arrivato Ranieri, ha fatto qualcosa di straordinario. La Fiorentina ha perso, ci sono troppe volte di queste... momenti di incostanza, quelle 8 vittorie, ha avuto un periodo difficile, poi ha recuperato bene, mercato di gennaio agevolato, però insomma ha sempre questi momenti in cui, a volte c'è dei momenti in cui magari perde l'attenzione, anche col Celi, c'è stato quel grandissimo gol di Ken, che ti ha fatto riaprire un po', insomma è stato fondamentale, quindi ci sono delle situazioni da migliorare, però se andiamo a vedere è ancora un calendario, certo passa da Cagliari, perché poi le trasferte possono dare oltre che i punti anche la possibilità di rimanere attaccati. La Lazio non c'è più in Europa, quindi farà ancora di tutto per giocarsela. C'è il fatto della Conference, anche perché vincendo la Conference sappiamo che diventa diciamo automatico l'ingresso in Europa League, che sarebbe un risultato per me importante, anche perché vista la rosa che hanno poi allestito anche a gennaio, la Fiorentina di Palladino è sicuramente la più forte dell'era di Commisso.
Ecco, Antonio, allora, da una parte Marco ci scrive al 348-751-393, credo tu l'abbia spiegato in altre occasioni, ma evidentemente vuole risentire quanto tu credi in questa cosa, cioè perché la Fiorentina è grande con le grandi e piccole con le piccole, se hai una motivazione in più sulle altre.
Questa è una situazione che dovranno valutare sempre, soprattutto il futuro, perché poi adesso insomma le piccole poi se vai a incontrare ora in questo momento del campionato diventa ancora più difficile. È stata un po' diciamo un controsenso per certi versi, perché poi con le grandi ha sempre fatto grandi partite. Può darsi, credo anche, che quando devi fare la partita la Fiorentina qualche piccolo problema ce l'ha, invece magari giocando con le grandi che sulla carta magari la Fiorentina gioca più coperta, questo non vuol dire essere difensivi, magari si abbassa di 20-30 metri e poi queste capacità di ripartenza con attaccanti come Ken, con Gudmundsson che magari ha più spazio. Certo, questi sono i punti che poi sono stati fatali affinché la Fiorentina si allontanasse da una classifica che insomma era bella fino a tanto tempo fa, era in zona Champions League, adesso deve lottare per l'Europa League. Credo la mentalità che deve crescere ancora, perché la mentalità è quella che ti consente anche, che poi ovviamente non è che la puoi allenare, ci sono giocatori che la mentalità ce l'hanno e altri magari devono arrivarci, e quindi c'è stata questa difficoltà contro le piccole proprio da imporre il proprio gioco, di essere diciamo più appunto con più personalità, con più qualità, e questo pesa, perché poi alla lunga i punti pesano, che quelli che avete anche col Parma, si è vista la difficoltà di questa squadra. Il Parma sta bene, però la Fiorentina se vuoi arrivare a certi livelli, a meno che inconsciamente pensa soprattutto ormai alla Conference, che è quella che ti può dare diciamo il passaggio matematico all'Europa League, però lì tra Betis che incontrerà e insomma il Chelsea, insomma se la giocheranno, credo che la Fiorentina col Betis potrebbe veramente fare qualcosa di importante. Arrivare a una terza finale in Conference vorrebbe dire qualcosa di importante, potrebbe magari anche insomma sopperire a quella che è stata la mancanza, appunto come dicevamo, di aver perso troppi punti con squadre sicuramente alla portata, diciamo le medio piccole.
Prima di salutarti, Antonio, l'ultima domanda te la faccio su quello di cui stavamo discutendo prima di chiamarti, ovvero su Ken, sul colloquio che pare esserci stato comunque già con il presidente, uno dei colloqui immagino che porterà poi all'estate. Ho chiesto anche agli ascoltatori in che percentuale diciamo credono nella permanenza di Ken anche nella prossima stagione, mettendo tutto insieme, cioè con la volontà della Fiorentina anche di alzargli il contratto, il mondiale potenziale della prossima stagione che arriverebbe diciamo sulle ali dell'entusiasmo di un'altra stagione in viola, che potrebbe garantirgli, a parte la titolarità, comunque la conferma anche di numeri che in precedenza aveva fatto intravedere forse solo al Paris Saint-Germain, però altrettanto vero che ha una clausola e tanti club internazionali pronti comunque in estate a far la fila per cercare di prenderlo. Tu quanto credi nella sua permanenza e cosa dovrebbe fare la Fiorentina, una cosa sulle altre, per trattenerlo?
Ma sai, quando arrivi a questi momenti con l'esplosione così importante che ha fatto Ken, meno male per lui, per la Fiorentina, per la nostra nazionale, e poi arriva il momento in cui devi decidere, se arriva una squadra ti offre 10 milioni l'anno, che fai? La Fiorentina non li può dare, ma secondo me è anche giusto non dare 10 milioni, non hanno ancora la forza, nel senso che a livello proprio di programmazione...
Fuori budget per la Fiorentina quella cifra, fuori chiaramente.
Ma è fuori budget per tanti, anche a Juventus se ne può via per
no, dare, certo.
Vlahovic o chi sarà... Quindi il ridimensionamento c'è per tutti, all'estero è un discorso diverso, i diritti diversi, noi rispetto insomma alla Premier siamo a 1 a 8, loro gli danno 8 miliardi, noi si arriva se no a 1 miliardo di diritti, quindi diventa difficile fare fare questa comparazione. Fossi in lui rimanerei a Firenze, ma non perché la mia città, sono nato e cresciuto, ho il cuore lì, ma perché la valorizzazione è avuta a Firenze è merito suo, ma è merito anche della considerazione, è stato insomma coccolato, vezzeggiato, e quindi credo sia importante. Poi se queste cose non servono oggi nel calcio, oppure dipende molto da lui, anche dalla squadra che la Fiorentina allestirà, perché insomma anche Commissa ha detto tra 3 o 4 anni potremmo puntare allo scudetto, magari per Firenze un po' troppo, dice un discorso anche dello stadio, i ricavi che possono arrivare e la capacità di poter anche potenziare tutto diciamo la squadra, e bisogna farlo con situazioni giuste. Quindi io mi auguro che possa venire, perché credo che abbia trovato la sua dimensione perfetta, e quindi poi ti ripeto, non lo sai benissimo, non conosco il soggetto, devo dire che a Firenze si è rivalutata la grande, la clausola c'è, di 50 milioni sono bei soldini o giù di lì, io farei di tutto per trattenerlo, però ovviamente ci sono i parametri, più di quello non puoi andare, soprattutto garantire una squadra di grande livello, perché poi sì, vai all'estero, vai in squadre importanti, poi diventa una competizione maggiore, quando vai in squadre veramente importanti non c'è un attaccante solo, sono a 2 o 3 di livello importante, li deve giocare. Questa è una situazione che a 25 anni se lo può anche permettere. Io ripeto, mi auguro che possa essere il centravanti per molti anni, perché trovare un centravanti così diventa difficile, sempre che si vuole andare a ritrovarlo di quei livelli, spendere sui 60-70 milioni. Non è solo poi il problema del cartellino, che dico sempre è gestibile, è il fatto del contratto che non lo puoi gestire più, quando hai 4-5 anni a 6-7-8 milioni diventa problematico per tutti.
Antonio Di Gennaro, grazie mille come sempre, buona settimana, a presto.
Ciao Antonio.